Ma come ci è stato ben ricordato, il centro del discorso del Papa effettivamente è in questa occasione la crescita, in un senso molto profondo che andrà qui meditato, perché anzi è talmente il centro che poi il discorso di Ratisbona va in realtà in una direzione che qui non è stata ricordata, che è piuttosto lunga, e cioè quella del pericolo della disellenizzazione del cristianesimo, che non è né la scienza di cui si parla dopo né il resto, ma è proprio questa disellenizzazione. Ma di cosa parla il Papa? Dov'è che sta avvenendo una disellenizzazione del cristianesimo e cosa significa? Ma il riferimento ad Arnach, che viene fatto subito dopo, rende in mente che uno dei centri del pensiero è in realtà l'attuale ricerca sul Gesù storico, nel senso della rivendicazione dell'ebraicità completa del Gesù storico, rispetto alla quale evidentemente l'intero progetto della grande chiesa, a partire però anche da Paolo, non può che essere delegittimato, perché l'orizzonte del senso storico di Gesù, dei suoi atti, delle sue parole, non poteva in realtà che essere assolutamente diverso da quello ellenistico successivo. E quindi qui si vede un profondo problema proprio di riflessione critica, testuale, storica, sulla legittimità stessa della grande Chiesa. Nel riaffermare invece il carattere greco del cristianesimo, quindi innanzitutto il Papa se la prende con una questione che è molto lontana dai nostri giorni, almeno dall'attualità vissuta, che è quella della ricerca sull'ebraicità di Gesù. E allora è rispetto a questa però centralità che allora deve esserci della grecità nel cristianesimo, come coessenziale alla nascita stessa della grande Chiesa. Ebbene, sulla quale dobbiamo riflettere rispetto tanto all'Islam, quanto, come ricordava Comodo all'inizio, no? Anche rispetto all'intervento di qualche giorno prima, che poi concerneva in realtà il capitalismo e quindi sostanzialmente la mente. Allora sono forse tre le cose che vale la pena di osservare, che sono le tre cose che cui il Papa ci invita a riflettere chiamandole alla presenza nel suo discorso, e cioè il concetto stesso di Logos, in quanto greco è inserito nel cristianesimo, quello di Jihad, perché offre l'occasione al discorso, e quello di cui si è detto che è di Occidente, anche se qui in realtà si preferisce un'altra dialettica, che è quella dell'Europa, piuttosto che quella di Occidente Oriente, a chi necessariamente deve qui venire attento. Partiamo dalla parte più antipatica, perché poi alla fine io sono, credo di avere le stesse conclusioni dei relatori precedenti. Però per comprendere la reazione dell'Islam, in qualche modo i conti con questa jihad li dobbiamo fare e capire che cosa loro intendono con questo. Allora, effettivamente, come ci è stato giustamente ricordato, jihad significa sforzo teso verso uno scopo determinato. Ma questo sforzo teso verso uno scopo determinato ha molteplici significati, ben al di fuori del sufismo, tant'è che significa anche la ricerca delle soluzioni giuridiche da parte dei dottori della legge, cioè quella che noi chiamiamo normalmente una reinterpretazione della legge. Quindi jihad ha effettivamente, al di là delle polemiche su sufi e non sufi, un significato molto vasto, che include la guerra guerreggiata, la quale, ricordiamo, perché dobbiamo sapere le cose per poi confrontarsi con questo, teoricamente non è un'aggressione, ma una riconquista. Nel senso che il mondo è andato perduto e Dio ha mandato il suo inviato sulla terra per riconquistarlo alla fede. Quindi la jihad si pone in questo senso, anche come guerra guerreggiata, come un dovere della fede, in quanto le forze che si oppongono attivamente all'opera di Dio, non solo i musrikun, i kufr, ma anche i murad, cioè i rinnegati, termine che è stato usato no, di recente nei confronti della Sant'Anchè, cioè coloro che avrebbero potuto, addirittura hanno conosciuto la natura di Dio, ma l'hanno rinnegata. Questo opporsi attivamente all'opera di Dio, che poi è un concetto che è rimbalzato anche nel cristianesimo. Basti pensare come Karbat ci ha beatificato sopra l'intero suo pensiero da dopo la Shoah. Allora c'è ovviamente nel mondo una forza attiva contro Dio, con cui in qualche modo il fedele deve opporsi. Tant'è che però la vera jihad, come guerra guerreggiata, potrebbe proclamarla solo il vero imam, e questo imam è assente, ed è assente da sempre. Perché il titolo di imam viene dato variamente a varie persone come titolo onorifico, ma l'imam per eccellenza non c'è più, o non si sa se non sia nascosto da qualche parte, da un millennio in attesa. E allora, insomma, questa è la concezione con cui abbiamo a che fare, la quale evidentemente è ben più profonda di quello che ovviamente può essere la percezione delle masse, ma che qui ci interessa abbastanza poco, e che certamente ha a che fare con un'idea della sostanzialmente della necessarietà della salvezza del mondo. Allora, rispetto a questa idea, l'appello alla grecità vale ovviamente come un appello a una dialettica occidente-oriente che dovrebbe essere in qualche modo pensata nei suoi presupposti. Noi sappiamo molto bene infatti qual è la radice della dialettica occidente-oriente, è Tucidide. Tucidide dell'Endetta, ed esattamente come ideologia della guerra dei greci di resistenza contro i persiani. Onde si oppone per la prima volta un occidente assoluto, no? Che l'occidente in Tucidide è molto chiaro, l'occidente della polis, quindi l'occidente del governo dei demoi, non sto a dire democrazia perché non era così vero, era il governo delle corporazioni di mestieri e delle periferie sull'aristocrazia che abitava in centro. Quindi il governo, comunque diciamo pure, della democrazia, nei suoi termini, della libertà, contro il classico Oriente, sottoposto invece al Gran Re, e quindi contro l'Oriente dittatoriale e quant'altro. Ora, questa divisione assoluta in un Occidente politico-democratico, in un Oriente aggressore, amorfo, perché non formato come la Grecia, nei suoi polis, nei suoi dei, addirittura il dio dei persiani probabilmente era una forma, mentre per i greci l'essenza del divino sta nella forma, quando la forma è perfetta lì è presente il divino. Ebbene, tutto questo lo ritroviamo pari pari nel riproporsi attraverso i secoli, lo troviamo talmente pari pari che è il fondamento della dottrina Monroe, ma nel senso che il rifarsi a Tucidide è molto evidente nelle lettere di Jefferson, Thomas Jefferson, il quale però oppone quale occidente a quale oriente, oppone l'occidente che è in America all'oriente che, attenzione, siamo noi, non erano mica gli arabi, siamo noi, nel senso che l'America è il continente occidentale dove domina la Republic, dove domina la democrazia e la libertà, mentre l'Europa che cos'è? È la terra, è lo spazio delle monarchie, è lo spazio della dittatura, è lo spazio dell'oscurantismo. Per cui ne segue che questo emisfero orientale non può esercitare nessuna azione politica nell'emisfero occidentale. Dottrina Monroe. Dottrina Monroe, dove è chiaro che noi siamo l'Oriente. Perché infatti a chi si precludeva lo spazio di azione armata in America? Lo si precludeva alla Cina all'epoca, lo si precludeva all'Arabia, lo si precludeva alla Germania, all'Inghilterra, alla Francia. Ebbene, questa visione, però guardate che nelle cartine geografiche c'è tutta, eh? E c'è nel diritto internazionale, a partire dalla dichiarazione di neutralità di Panama del 1939, dove appunto si nega ogni possibilità, no? Alle potenze europee di sconfinamento fino non più alle 3 miglia, ma alle 300 miglia dalla costa americana, inglobando praticamente l'Atlantico nella spazialità americana. E se noi guardiamo le cartine, qualunque, la Smithsonian Geographic Institute o altro, che sono peraltro incluse anche la dichiarazione di Panama, vedrete che esiste un emisfero occidentale, che sono le due Americhe, e un emisfero orientale, che è l'Europa, con tutti gli altri, sostanzialmente, quelli che non sono americani. E noi siamo quel piccolo pezzo di emisfero orientale. Tant'è che nessuno se lo ricorda, nessuno lo nota, ma durante la crisi di Cuba, Kennedy ebbe il coraggio di dire, nessuno gliel'ha mai rinfacciato, che per la prima volta i missili sovietici erano puntati contro una capitale occidentale. Era evidente per lui che Berlino non era occidente, che Roma non era occidente, che Parigi non era occidente, e gliel'abbiamo lasciato dire. E noi siamo gli zii Tom, classici, perché noi siamo subito pronti invece, l'America fa la guerra con l'Islam, benissimo, ma noi siamo più occidenti, siamo noi l'Occidente. Noi siamo subito dalla parte dell'America, da un'America per la quale noi siamo semplicemente l'ultima appendice del mistero orientale, a cui è preclusa qualsiasi azione nel mistero occidentale, addirittura con dichiarazione di valore giuridico internazionale. E beh, siamo un avamposto che in qualche modo deve fare il gioco del padrone, insomma, ci mettiamo non nella situazione di essere, ho torto collo, no, siamo proprio contenti, siamo proprio lo zio comodo. dentro, perché siamo classici creolizzati, no? I francesi hanno creato il termine creolizzazione perché si sono accorti di come i creoli, facendo l'accento parigino, cominciassero a sentirsi francesi. Naturalmente per il parigino il creolo resta creolo, per l'americano noi restiamo americani, europei, e quando alzano la bandiera di Iwo Jima non la alzano per noi, e questo a noi non è chiaro, ma a loro è perfettamente chiaro. Allora, questa invocazione della grecità evidentemente ci porta in pieno nella dialettica occidente-oriente, ci porta in pieno in questo gioco, e però forse dovremmo capire effettivamente che è possibile una spazialità diversa. Questa spazialità diversa viene qui costruita appunto sulla base del logos, no? E dei caratteri greci. E allora vorrei ancora dire qualcosa prima di chiudere. Però questa opposizione così netta che noi facciamo fra questo Occidente tutto dedito alla ragione e l'Oriente invece perso ovviamente nell'irrazionalismo, beh, è tanto ideologica quando è la contrapposizione di Tucidide, anche perché le regole di Tucidide, diciamocelo bene, l'impero persiano era secoli avanti alla Grecia. Aveva le strade, aveva il servizio di posta, aveva tutte quelle cose, la burocrazia, tutte quelle cose che erano un progresso effettivo rispetto alla realtà sostanzialmente rappresentata della Grecia. Bene, questo Occidente che ha così fiducia nel Logos, però non è così vero. Se noi ben ci vediamo, il problema della debolezza del Logos, ma non si pone mica in Vattimo, si pone in Platone, lettera settima, cioè Platone è la lettera settima che parla dell'incapacità del Logos, no? Di farsi carico delle verità, mica delle verità ultime, delle verità politiche, tant'è che, no? C'è la necessaria menzogna che occorre raccontare. Ci sono i piccoli e i grandi misteri, e non tutti possono essere introdotti i grandi misteri politici. Questo Platone lo dice molto bene, e questo fonda un esoterismo politico che noi in realtà ci abbiamo sempre avuto, che non è una novità, oltre a, no, un affrontare la debolezza del Logos molto molto evidente anche all'interno della tradizione cristiana, da Dionigi l'Areopagita, da Scopo, che appunto il Papa stesso infatti cita, fino a ben altre correnti, fino ad Heidegger. E dobbiamo ricordarci che Heidegger era un cattolico, non è che non fosse cattolico, non è che Schmitt e Heidegger fossero protestanti o chissà che cos'altro, o illuministi o peggio ancora laicisti, erano cattolico. Insomma, allora questo pensiero lì c'è, e lo stesso pensiero della debolezza in base, non è un gioco da male, è il pensiero che invita a riflettere sulla kenosis, cioè esattamente sullo svuotamento della croce. Il pensiero debole è il pensiero che pensa fino in fondo il fatto che Dio è ente supremo per eccellenza, sulla croce si è svuotato degli attributi del Filippesi 2 e Paolo, e nella sua centralità della kenosis. Certo, dopo la kenosis c'è il trionfo glorioso, però ovviamente, e di nuovo Paolo, c'è la follia della croce. E lì è molto interessante rispetto al discorso che stiamo facendo sulla grecità. Questa grecità del Logos sarà pure nel prologo di Giovanni, ma i greci cercano ragione, i giudei cercano miracoli, ma noi predichiamo il Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. E la follia c'è. La follia del Dio crocifisso, messo così bene in luce da Moltmann, lì c'è tutta nel messaggio. E che ovviamente si oppone in modo abbastanza evidente alla logia dei greci, no? E i greci quello scambio. Quando Paolo va a predicare l'Areopago di Atene, lo prendono a sassate, non è che si ritrovano nelle sue parole. E allora questo della debolezza del Logos e dell'Occidente va ripensato, perché forse questo nostro modo di presentarci così, no? Noi siamo i razionalisti, siamo i logici, gli altri invece sono i fanatici, nasconde forse in realtà proprio un'accettazione supina da parte nostra dell'illuminismo come ideologia dell'Occidente. Se voi prendete i libri come quelli di Nemo o altri, cos'è l'Occidente? Ma cos'è l'Occidente? Lì è l'illuminismo e nient'altro, la scienza, la tecnica, la ragione e quant'altro, la pianificazione e così via. Forse non è vero, forse l'Europa è più esotica di quello che noi immaginiamo. sicuramente l'Europa, ricordiamoci, e terminiamo, l'Europa non è l'America, lo sta diventando in maniera rapidissima, proprio alla creola, cioè imitando i costumi esteriori degli americani. Non fumare, per carità, andare a 55 miglia orarie, mica aumentare la produttività del lavoro, quello no. Perché aumentare la produttività del lavoro come fanno gli americani non ci pensiamo neanche, ma come creo invece tutti gli atteggiamenti esteriori, sì, quelli tutti, per benino, per poco fare lei, siamo dei bravi americanini. E beh, però non è così che si fa, e non è così che l'Europa possa essere interessante. L'ha spiegato molto bene un americano, Dave Gerber di Chicago, il quale ha detto giustamente in un articolo recente sullo Yellow Journal, ma se Europe converge with America, se l'Europa converge con gli Stati Uniti, beh, ma l'Europa non è più interessante per nessuno. Perché finché era un modello diverso, allora il giapponese, il cinese, l'indiano potevano dire, beh, di diventare quello con l'America non ci abbiamo voglia, magari non ne siamo neanche tanto capaci, ma forse non abbiamo veramente voglia. Potremmo diventare almeno però come l'Europa, cioè l'Europa era un modello alternativo per queste possibilità, per questi modi. Beh, se l'Europa diventa quella degli Stati Uniti, non solamente non è un modello alternativo interessante per nessuno, è solo un'America che funziona peggio, che funziona peggio. E allora effettivamente c'è in questi due discorsi che il Papa ha fatto, vuol sull'Islam, certamente, vuol sul capitalismo americano, beh c'è un centro, che probabilmente è quello che però giustamente ci è stato già ricordato, cioè di distruggere, no, questa spazialità in cui siamo andati a infilarci almeno in modo molto forte dal moderno globale incendio del Reichstag che è stato il 9 settembre 2001. E cioè di questa contrapposizione Oriente-Occidente, quale forse non è il modo migliore di affrontare la globalizzazione. Forse il modo migliore di affrontare la globalizzazione è appunto invece quello di un'altra spazialità, quella spazialità del centro, che è tipicamente cattolica romana, ma che proprio sul cattolicismo romano, in quanto fondato sulla grecità, può tornare a emergere. Cioè una spazialità cattolica che come tale prescinde dall'opposizione Oriente-Occidente, e che ha valori che effettivamente, questo lo possiamo constatare facilmente, sono molto diversi sia dai valori religiosi dell'Islam, questo è evidente, ma anche molto diversi da quelli del capitalismo americano. Grazie.